Ciao a tutti, siamo Caterina,
Elisa,
Francesca
e Simona in regia.
Oggi vi presentiamo Una lotta continua, un programma in cui parliamo dei diritti delle donne sia in situazioni passate che in situazioni attuali.
Ok, il diritto delle donne, il movimento delle suffragette. Cosa si intende con il termine suffragette? Il termine indica per esteso tutte coloro che hanno lottato per il suffragio universale, superando l'esclusione delle donne al voto. Emmeline Pankhurst. Emmeline Gulden Pankhurst fu una delle più importanti suffragette e divenne il volto della lotta femminile, dato che ci dedicò gran parte della sua vita. Emmeline Pankhurst fu la fondatrice di Women's Social and Political Union, ovvero l'organizzazione per la promozione del suffragio delle donne nel Regno Unito. Fu arrestata più volte nelle autorità inglesi e nel 1918 in Inghilterra fu concesso il diritto di donne di voto alle donne. Nel 1999 è stata riconosciuta dalla nota rivista statunitense Time come una delle persone più importanti del XX secolo. Emily Wilding Davidson fu un'altra attivista. Il suo nome è legato a un episodio drammatico. Era il 4 giugno del 1913, quando l'attivista entrò nel derby di Epsom, una corsa ippica, allo scopo di attaccare la bandiera viola-bianco-verde alla Women's Social and Political Union, alle briglie del cavallo del re in segno di protesta contro il sovrano che continuava ad ordinare gli arresti alle attiviste. Per sbaglio fece un terribile urto con un cavallo che procurò alla donna ferite molto gravi, a causa delle quali morì pochi giorni dopo. Il successo, tuttavia, ebbe una grande risonanza. Tutta la nobiltà inglese si trovava sugli spalti ed ebbe modo di osservare l'azione eclatante della suffragetta. Una Duval, collaboratrice della Pankhurst, diede scandalo durante il suo matrimonio con Victor Diederich Duval il 13 gennaio del 1912. Al momento dei voti nuziali non pronunciò l'espressione e obbedire che faceva parte della formula di giuramento di fedeltà al coniuge, reclamando la parità tra moglie e marito. Il fatto ebbe risonanza in tutto il Regno Unito. Poco tempo dopo, l'attivista rispose alla stampa inglese e la criticava attraverso un opuscolo intitolato To Love, Bonheur, But No Obey, in cui trattò il tema dell'uguaglianza tra sposi. Istruzione e lavoro, un'altra grande battaglia. Un'altra grande battaglia a cui hanno dovuto combattere le donne fu quella del diritto all'istruzione, alle libere professioni e alla ricerca scientifica. Le istruzioni accademiche inglesi furono aperte alle donne nel 1918, mentre si dovette attendere fino al 1924 perché in Francia venisse sancita la parificazione dell'istruzione secondaria femminile e maschile. Per lungo tempo, anche quando le donne riuscirono a ottenere l'ingresso all'università, non furono comunque ammesse agli albi professionali. La professione di giudice, per esempio, fu accessibile alle donne in Italia solo dal 1963. Le condizioni di lavoro erano però assai dure e i stipendi molto bassi. Sempre in campo lavorativo, ancora oggi la parità non è stata ottenuta. Le donne hanno tuttora difficoltà ad accedere ai ruoli lavorativi importanti e spesso le parità di funzione guadagnano meno degli uomini. Il diritto di voto delle donne in Italia. Il voto delle donne in Italia è stato concesso il 1 febbraio 1945 con decreto luogotenenziale numero 23, che conferiva tale diritto a tutte coloro che avevano compiuto 21 anni.
Se lei non ti ama più, non è perché è una troia. In fondo sei stato tu a far finire questa storia. Anch'io sono geloso di ogni tipa, ma se mi molla butto via l'anello, non la mia vita. Ora lei in borsa, oltre ai trucchi, al telefonino. Per colpa tua tiene uno spray, al peperoncino. Di notte piange, non esce da sola perché ha paura di incontrarti. Fatti due domande, ti senti così grande? Fammi capire, se dici di amarla che senso ha farla soffrire? Di notte, prima che dorme, dovresti scaldarla solo con un abbraccio forte, non con le botte. E se tu avessi una famiglia, pensa se dovesse accadere la stessa cosa con tua figlia. Come fai a rovinare la vita a una donna, se in fondo è grazie a una donna se sei al mondo?
Tu corri e sorridi e non voltarti mai, mai al passato, a ciò che è stato, non pensarci mai, mai. Chiudi gli occhi, guarda dentro te e capirai che sei bella anche così, vestita di lividi,
chiusa a chiave dentro un incubo dal quale tu pensi non ci si possa più svegliare. Ma adesso fai la cosa giusta, vallo a denunciare. Non ci credo che anche oggi sei caduta dalle scale. Tu non hai perso, è lui che ha perso te. Il tuo sorriso resta la vittoria più grande che c'è. In sto periodo rifletto su una cosa, sembra che amare davvero una donna ormai sia fuori moda. Non posso cambiare lui perché è nato già bastardo, ma posso cambiare te e darti forza per farlo. Oltre a darti qualche abbraccio, coraggio, il segreto è tornare quella che eri prima di incontrarlo. Per lui eri solo a mezzanotte, adesso non ti ha più e si deve accontentare solo di quella bacio. Come fai a rovinare la vita a una donna se in fondo è grazie a una donna se sei al mondo?
Così, vestita di lividi.
Sai, a volte mi vergogno ad essere un uomo e per colpa di qualche uomo che tanto uomo poi non è. Sai, a volte io mi vergogno ad essere un uomo e per colpa di qualche uomo che tanto uomo poi non è.
Il diritto di recarsi alle urne. L'urna elettorale è l'elemento fondamentale quando si organizza un'elezione a scrutinio segreto. È stata una conquista fondamentale che ha permesso alle donne di partecipare attivamente alla vita politica. La donna oggi. La condizione della donna in Pakistan. Il Pakistan nasce come nazione islamica indiana nel 1947. Esso è una repubblica parlamentare federale che ha come lingue ufficiali l'urdu e l'inglese. Tranne una piccola elite, la popolazione è composta da tribù e segue la legge dello Sharia, la sacra legge islamica. La struttura e le relazioni sociali sono rigidamente patriarcali. La maggior parte delle donne non lavora, non studia e non ha il permesso di uscire liberamente dalla propria casa. Il numero di figli per ogni donna è elevato, ma mentre la nascita di un figlio maschio viene sempre festeggiata, quella di una femmina può essere considerata dannosa per il bilancio e il prestigio familiare. Alla nascita di una femmina, in alcune zone, è normale per la famiglia ritirarsi in casa per alcuni giorni, con le tende chiuse, come se ci fosse un funerale. Storia di Malala. Malala nasce a Mingora, nella valle dello Swat. La sua famiglia è di etnia Pashtun. I suoi nonni sono insegnanti presso scuole religiose e il padre è laureato. I suoi genitori si sposano per amore contro le usanze locali che prevedevano accordi formali tra le famiglie e nessun contatto fra i fidanzati. I genitori di Malala la chiamano così come l'eroina di guerra Malalai, chiedendo di accoglierla con il getto ben augurante di frutta secca, dolce e monetine nella culla che solitamente si riserva solo ai maschietti. Malala inizia prestissimo a frequentare la scuola paterna. Diventa un prodigio nello studio perché, spinta dalla madre analfabeta, si impegna in esso per poter lavorare fuori casa da grande. Alla fine del 2007 i talebani iniziano ad invadere il Pakistan, perciò la famiglia Yousafzai, la famiglia di Malala, si trasferisce dai parenti ad Airpur, ad eccezione del padre che partecipa alle proteste popolari a Peshawar. Inoltre viene proibita ogni forma di divertimento, le donne sono costrette ad indossare il burqa e vengono private di molti diritti. A Peshawar, il 1 settembre 2008, Ziauddin, ovvero il padre di Malala, la porta presso l'Associazione dei giornalisti per tenere un discorso contro la chiusura delle scuole, grazie alla quale la BBC chiede notizie sulla vita quotidiana sotto l'attacco dei talebani. Per poco più di un anno Malala diventa corrispondente in incognito per la BBC Urdu, documentando in un blog le condizioni di vita in Pakistan e le limitazioni quotidiane per le donne e le bambine. Firma i suoi articoli con il nome di Gul Makai, ovvero Fiore di Gran Turco. Nel 2009 un reporter del New York Times realizza due documentari collaborando con Malala, Class Dismissed sulle scuole chiuse e A Schoolgirl's Odyssey sulle condizioni delle studentesse.
Con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone.
Cambia le tue stelle se ci provi.
In cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. Sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire
I talebani stanno perdendo terreno e gradualmente si ritirano in zone più isolate, ma intuiscono la vera identità di Gurmakai. Il blog viene oscurato, ma la notorietà è ormai raggiunta. Nel mese di dicembre 2011, Malala riceve dal governo pakistano il primo premio Nobel per la pace. Quando l'esercito internazionale riesce momentaneamente a sconfiggerli, sembra che la vita riprenda normalmente e Malala e la sua famiglia possono tornare a Mingora, ma la città è distrutta e rovinata. La scuola di Ziauddin riapre e per la figlia e le sue compagne si avvicina alla data degli esami. Gli spostamenti delle studentesse all'interno della città vengono su un furgone telonato. Il 9 ottobre 2012 un ufficiale intima lo stop all'autista del furgone telonato per un banale controllo. Nel frattempo un uomo armato sale dalla parte delle ragazze chiedendo chi sia Malala. Qualcuno si gira istintivamente a guardarla e l'uomo spara più volte. Due sue amiche e compagne vengono ferite. Laila viene colpita sulla spalla e alla mano, che usa istintivamente per proteggersi. Zakia viene colpita al braccio, mentre l'ultimo sparo raggiunge Malala alla testa. All'ospedale di Peshawar le sue condizioni appaiono subito gravissime e il premier pakistano la fa portare all'ospedale di Birmingham, in Gran Bretagna. Il leader dei talebani giustificò l'attentato come necessario per eliminare un simbolo di infedeltà e oscenità. Malala sopravvive, devono ricostruirle la parte sinistra del cranio con una placca di titanio e impiantare una protesi acustica per permetterle di recuperare l'udito all'orecchio sinistro. Ci vogliono mesi, durante i quali Malala è spesso incosciente, ma viene raggiunta in Gran Bretagna dalla famiglia. Dal letto di ospedale continua a leggere e a studiare, consapevole che non può più tornare nella sua terra. Nel dicembre 2012 il presidente pakistano Asif Ali Zardari annuncia la creazione di un fondo in onore di Malala di $10,000 destinati all'educazione e, nello stesso tempo, allo stesso scopo, prende il via la Fondazione Malala. In occasione del suo 16° compleanno, nel 2013, Malala è invitata a tenere un discorso alla sede dell'ONU a New York, dove ribadisce il proprio impegno nella lotta per il diritto allo studio e invita chiunque altro a lottare insieme a lei. Nel 2014 è la più giovane vincitrice della Liberty Medal della National Constitution Center per la libertà. Soprattutto vince il premio Nobel per la pace, insieme all'attivista indiano Kailash Satyarthi, per la loro battaglia contro i diritti e per l'educazione di tutti i bambini. Il 25 settembre 2015 diventa uno dei testimonial dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite, gli obiettivi dell'Agenda 2030, e nel luglio dello stesso anno apre una scuola in Libano per rifugiati della guerra civile in Siria. Nel 2017 Malala è iscritta al Lady Margaret Hall College presso l'Università di Oxford, nel Regno Unito. Nel 2020 ha conseguito una laurea triennale in filosofia, politica ed economia. Nel 2023 è tornata a Oxford come ricercatrice onoraria presso il Linnaeus College.
A mani nude, a piedi scalzi, affrontare la vita sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi, andando sempre comunque avanti e niente mai sicuro. E quando hai più passato che futuro, sai che hai imparato dagli altri anche i peggiori sbagli per giorni, mesi, anni. Ma ancora mi commuovo per un bacio lontano, una foto ricordo, per la notte che piano ridiventa giorno. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo. Che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna. E camminare sui vetri rotti di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi e nonostante i colpi non dare peso alle ragioni, ai torti. E ancora mi commuovo ogni volta che aspetto la primavera, quando incrocio lo sguardo di una persona vera. Ogni emozione mi attraversa il respiro e piango di gioia oppure senza motivo. Ci sono giorni in cui vorrei sparire, altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia oppure senza motivo. Che alla fine tutto torna con il peso e la bellezza di imparare ad essere una donna. Ogni emozione mi attraversa il respiro e rido di gioia
bellezza di imparare ad essere una donna. Una donna.
La vita del principessa Diana, dall'infanzia segnata dal divorzio dei genitori, all'incontro con Carlo, la vita di corte e i suoi problemi, fino a quando è morta Lady Diana a soli 36 anni. Inizialmente si sposa con Carlo, poi durante la sua relazione Carlo lo tradisce con Camilla e Diana continua i suoi progetti per aiutare i poveri e a sostenere i progetti. E per sostenere i progetti e per l'ambiente, fin quando non ci fu uno strano incidente che si dice che lo abbiano organizzato i servizi segreti. Questo libro si chiama Le storie più belle di donne coraggiose.
Un altro libro che vi consigliamo è Nina e i diritti delle donne, di Rachele Lopiano. Nina e i diritti delle donne narra lo specchio di tre generazioni di madre e figlie che, in un passaggio ideale di testimone, si tramandano i germi della propria dignità, nel rispetto delle differenze, in risposta alla cultura fortemente patriarcale che ha connotato buona parte delle stagioni della nostra Italia.
Un altro libro che consigliamo è I diritti delle donne e multiculturalismo di Susan Moller Hawkin. La femminista radicale Susan Moller Hawkin discute assieme a 15 interlocutori del calibro di Martha Nussbaum e Saskia Sassen sui temi legati al multiculturalismo e al femminismo. È giusto obbligare le altre culture a conformarsi ai nostri standard di uguaglianza di genere o bisogna rispettare le tradizioni culturali e le credenze religiose degli altri gruppi etnici? I saggi che compongono il volume, tutti molto incisivi e di facile lettura, affrontano la questione da punti di vista eterogenei, obbligandoci a mettere da parte i nostri pregiudizi e a considerare anche le ragioni degli altri.
I proprietari di un'azienda tessile italiana cedono la maggior parte delle azioni a una multinazionale. 11 donne devono decidere, in rappresentanza di tutta la fabbrica, se accettare una richiesta di riduzione della pausa pranzo. Questo film si chiama 7 minuti.
Un altro film. No.
Grazie all'alleanza con la Rochette diventiamo un'azienda che va in tutta Europa. Allora non voglio dimenticare la forza vera che sono le nostre operaie.
Siamo state vendute. Chi ci possedeva? Da domani è in minoranza. Comandano i soci stranieri.
Allora ci fanno fuori o siamo salve?
Ognuna di noi dovrà votare espressamente sì o no.
Bianca, che cazzo stai a dire? Rispondi!
Parla chiaro, che cosa vogliono?
E cos'è, uno scherzo?
Ci mettono alla prova per vedere che cosa possono ottenere.
Qui è tutto a nostro vantaggio. E stop!
Io rifiuto.
Vabbè, io voto sì.
Che sono disposta a fare per lavorare, eh? Tutto siamo disposti a fare, tutto! Sei cazzo!
Sono ancora una ragazzina.
Se ognuna di noi da sola si è convinta che un po' fa niente, che cazzo ci siamo venuti a fare qua?
E se quello che guardiamo non è il cielo?
Mamma mia, che sta per cascarci in testa.
Adatto a questo tema è un film di Paolo Cortellesi, C'è ancora domani, che racconta la vita delle donne nel Novecento. Nel suo caso in particolare fa vedere come il marito aveva il diritto di trattarla. Ad ogni suo errore, anche banale, la picchia fortissimo, lasciandole grandi lividi. La figlia maggiore era stufa di vedere la madre così, quindi le urlava contro, dicendole che doveva farsi rispettare di più e che se continuava così non valeva niente. Un suo vecchio amico, che lavorava come meccanico, le disse che doveva partire per l'America. La invitò a venire con lui e le avrebbe mandato una lettera con tutte le informazioni possibili per prepararla al viaggio. Un giorno arrivò la tanto attesa lettera e quando la lesse rimase scioccata. Adesso ascolteremo il trailer.
Se può sapere che c'hai in quella testa vuota te?
Che ho fatto?
Sta zitta! Mannaggia! Tu pensa a portare i soldi a casa da una mano sti incapace di tua madre?
Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera.
Se può sapere perché questo è il primo giorno via più di me?
Quello è uomo, no?
Alla fine dei conti, te, hai una brava donna di casa.
E che me leva dalle mani?
Lui gli puoi meno sempre. Se no si abitua. Una.
Ma forte.
Ha visto gli americani quanto sono belli, oh? C'hanno tutti i denti. Ma tanti. Più di noi, mi sa.
Tutti dovete schiattare. Perché mi pia se sposa un signore, non pensente come voi. A miserabili.
Se penso che quando te ne andrai non ci sarà più una donna dentro a sta casa.
Me ne pento ogni mattina da 30 anni. Mi sono distratto un attimo e quello ti sei rubata.
Che mi hanno imparato a scuola?
Abbiamo fatto i felici. Due palle.
Io ti mando a scuola per studiare tutto, pure gli uccelli.
Quelli sono fenicotteri.
L'uomo te lo devi scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto?
Ma non lo so, dimmi te che te lo sei scelto bene.
Che c'è da guardare?
Non ci devi andare più, Laura.
E chi t'ha detto?
Te lo dico io. Tu sei mia.
Sono un po' di mesi che mi rubo qualche sordo dai lavoretti mia. Non ho capito come rubi, sono i sordi tua.
Ci sta la posta, è per voi.
Pensa ai figli, pensa a Marcella.
È proprio a lei che penso.
Si muove la città.
Ma non è vero, ma che sai?
Con le piazze, i giardini e la gente.
Ma perché ti fai trattare così?
Ma che vuol dire, come hai capito io?
Perché mi perdo?
Te però sei in tempo.
Ma dove sei, Anna?
Pure te, Anna.
Capire che stanotte non ci sei. È la notte dei miracoli, fai attenzione.
Infine vi consigliamo Il diritto di contare. Questo film è ambientato negli anni 60, dove la legge non permette ai neri di vivere insieme ai bianchi. Uffici, toilette, mense, sale d'attesa, bus sono rigorosamente separati. Da una parte ci sono i bianchi e dall'altra ci sono i neri. La NASA a Langley non fa eccezione. I neri hanno i loro bagni, relegati in un'area dell'edificio lontano da tutto. Bevono il loro caffè, sono considerati una forza lavoro flessibile di cui disporre a piacimento e sono disprezzati. Reclutate dalla prestigiosa istituzione, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson sono la brillante variabile che permette alla NASA di inviare un uomo in orbita e poi sulla Luna. Matematica supervisore, senza esserlo ufficialmente, di un team di calcolatrici afroamericane e aspiranti ingegnere si battono contro le discriminazioni, sono donne e sono nere, imponendosi poco a poco sull'arroganza di colleghi e di superiori. Confinate nell'ala ovest dell'edificio, finiscono per abbattere le barriere razziali con grazia e competenza. Questo film racconta una storia vera.
Russi hanno un satellite spia che scatta foto di non sappiamo che cosa. Portaci lassù, Harrison. Come giustifichiamo un programma spaziale che non mandi qualcosa nello spazio?
Resteremo disoccupate andando in giro con questa carcassa.
Li puoi fare a piedi 25 chilometri.
O col bus se ti fanno sedere.
Manderemo un essere umano nello spazio.
Se lo riportiamo troppo presto, brucerà al suo rientro.
Mi occorrono dei numeri che ancora non esistono. Trovatemi un matematico prima che i russi piantino una bandiera sulla Luna.
Avete un documento?
NASA, signore.
Non avevo idea che assumessero.
Ci sono parecchie donne nel programma spaziale.
Serve un computer alla squadra collaudi.
Catherine è la tipa giusta. Gestisce qualunque numero abbia davanti.
Sei la prima persona di colore. Comportati bene.
Non è stato svuotato ieri?
Mi scusi, non sono la...
Lei dovrebbe essere un ingegnere.
Sono una donna nera, non considero niente impossibile.
Sono sotto una navetta spaziale. Stiamo vivendo l'impossibile.
Il sistema di elaborazione dati dell'IBM. Dobbiamo sapere come programmarlo.
Pura idea.
Molto bene. Quello è John Glenn.
Cosa fate per la NASA?
Calcoliamo le traiettorie.
Non vai da nessuna parte senza i numeri.
Sbavi per questi uomini bianchi.
Abbiamo gli stessi diritti. Ho il diritto di vedere il fascino in ogni colore.
La NASA non ingaggia donne per il programma di ingegneria.
Ogni volta che abbiamo una possibilità di successo,
vorrei essere presente alla riunione.
Non è previsto dal protocollo.
Spostano il traguardo.
Dovreste ringraziare che abbiamo un lavoro.
Non so nemmeno se riesco a tenere il passo.
Con i numeri sei più brava di chiunque altro.
Sei sparita per 300 ore.
Ma anche a me è sembrato così.
Non sai mai dove mi servi. Dove diavolo vai tutti i giorni?
I bagni per i neri sono a un chilometro.
O raggiungiamo l'obiettivo insieme o non ce la faremo mai.
Più di 50 milioni di persone stanno assistendo al lancio.
John, l'IBM si sbaglia.
Chiama le ragazze per controllare i numeri.
Sono pronte. Possiamo fare il lavoro.
Colonnello Glenn?
Bello che la NASA non abbia rinunciato al buon vecchio potere del cervello.
Pare che la Friendship 7 abbia avuto qualche problema tecnico.
C'è una palla di fuoco all'esterno, fa caldo qui!
Lottiamo per le nostre vite, signori!
Friendship 7, mi ricevi? Passo.
Alunni della terza D della scuola Giovanni Paolo II di Fabriano ringraziano Radio Fab per averci ospitato e vi augurano buona giornata.